Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani, siamo collegati telefonicamente con Firenze dove abbiamo in linea Luigi Cobisi. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Luigi.
Un caro saluto a tutti, a te in particolare.
Ecco, Luigi Cobisi, che è uno dei responsabili del portale Ital Radio, e proprio a inizio di aprile c'è stata un'importante riunione della comunità radiotelevisiva italofono. Innanzitutto vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori di che cosa si tratta, che cos'è questa comunità e di che cosa avete parlato?
È un'associazione fondata a Firenze nel 1985 dalle radio dei paesi di madrelingua italiana. A quell'epoca, 1985, erano sostanzialmente tre, cioè la radio svizzera italiana, la RAI e Radio Capolinea. Nel corso di questi 40 anni, perché questo è il motivo della riunione romana, nel corso di questi 40 anni la comunità si è allargata con un criterio di geometrie variabili, cioè di inserire nei suoi diversi insiemi sia delle stazioni radio strutturate, faccio un esempio la Radio Vaticana, o delle istituzioni culturali o altre associazioni, portali da radio per esempio, e sostengono l'importanza della comunicazione attraverso la radio e la televisione nella nostra lingua. Il risultato di tutto questo è una cooperazione molto forte tra le radio che ne fanno parte, che purtroppo risente anche del momento, nel senso che sempre di più si appoggia su internet per consentire la diffusione dei programmi che realizzano. Però se la prospettiva è quella proprio puramente linguistica, dobbiamo dire che l'allargamento a tante iniziative anche non prettamente radiofoniche come le intendiamo noi, cioè sulle onde hertziane, ma attraverso internet ci mostra una grande vitalità della comunicazione internazionale nella nostra lingua, molto di più di quello che noi ci possiamo attendere.
Ecco, Luigi, chi era presente alla riunione?
All'assemblea erano presenti diversi rappresentanti delle radio principali, cioè della RAI, della Radio Svizzera Italiana, che tra l'altro esprime il presidente Timbal, della Radio Vaticana, d'altro canto eravamo a Roma e in un momento veramente particolare in cui c'era grande attesa in quel momento per la salute del Santo Padre, poi purtroppo sappiamo com'è andata a finire, ma certamente la presenza per me più interessante è stata quella di alcune radio che vengono da paesi dell'emigrazione italiana. Alcuni sono intervenuti a distanza, il caso dell'Argentina, di Atene, e di altri programmi che invece sono sorti, come accade per esempio in Germania con Radio Colonia, cioè la parte che è rimasta alla WDR come programmazione in italiano per coloro che vivono in Germania, dove certamente c'è un uso della lingua molto interessante perché serve da spiegare il paese dove ti trovi. Quindi diciamo che ci sono tre anime diverse, ci sono i paesi madrelingua veri e propri, dove l'italiano è la lingua di comunicazione principale, ci sono trasmissioni come quelle di Radio Romania che vengono dall'estero e parlano a noi in italiano, e ci sono trasmissioni di comunità italiane o comunque dedicate agli italiani che si trovano in un certo paese e che hanno sia l'impegno di mantenere contatti con la madre patria, ma anche, e direi per certi versi soprattutto, di facilitare la comunicazione in loco, perché certamente non si apprende tutto e soprattutto tutte le sfumature di un paese senza un valido aiuto supportato da una lingua che si capisce.
Ecco, sono delle trasmissioni in lingua italiana sempre da monitorare per mantenersi aggiornati sull'attualità del momento, soprattutto di politica estera. Penso che senz'altro tu prima hai citato Radio Romania Internazionale, e come sappiamo c'è un cambio politico molto delicato, una situazione molto, molto delicata lì in Romania. Però diciamo che un altro argomento di forte attualità in questi giorni è stato quello che fa un po' sorridere, no? Diciamo che è relativo al blackout in Spagna e Portogallo, dove diciamo sono venute fuori di nuovo le radio a batteria. C'è stato questo richiamo da parte dell'Unione Europea, e manco a farla apposta si parlava di nuovo di radio a manovella, che se non vado errato noi se ne parlava durante il club di X di Radio Salvatore, soprattutto per i paesi africani dove non c'è energia, no?
Ah, sai, il blackout spagnolo ha dimostrato certamente che basarsi su una sola modalità di produzione di qualunque bene, qui era l'elettricità, ma vale per la radio. Se abbandoniamo le onde corte, abbandoniamo le onde medie, abbandoniamo l'FM, abbandoniamo tutto, il momento in cui va via la luce siamo sostanzialmente senza alcuna comunicazione. Racconto sempre l'episodio che è diventato paradigmatico di questa vicenda. Si sta lamentando in maniera corretta, giusta, anche forte, delle chiusure delle trasmissioni internazionali americane da parte dell'attuale amministrazione, e ci si dimentica che nel 2007 noi italiani abbiamo fatto lo stesso con i nostri programmi per l'estero. E quindi oggi, se c'è una catastrofe, noi non siamo in grado di comunicare dall'esterno con nessuno, perché la grandezza della integrazione dei media, vera integrazione, non quella mediata attraverso internet, ma la vera integrazione dei media, passa attraverso la disponibilità di più mezzi. Ecco, in Spagna si è investito molto nella produzione di energia pulita, proveniente dal sole, dall'eolico e così via. E si è fatto un grandissimo lavoro tecnologico molto importante, ma nello stesso tempo non si è messo mano a quelli che si chiamano i backup, cioè la possibilità di sostituire questi mezzi allorquando la potenza cala, allora quando la produzione non è sufficiente e c'è invece bisogno di energia elettrica. Teniamo presente che il consumo di energia elettrica è aumentato in maniera esponenziale in questi ultimi decenni. Un paese che non ha la possibilità di fare ricorso a fonti di qualunque genere per poter integrare ciò che manca e va nei guai. E questa è la dimostrazione evidente di quello che è accaduto, di quello che è accaduto in Spagna. Ci sarà da riflettere molto su questo esempio. Ho sentito in molti programmi radiofonici che se ne è parlato anche approfonditamente e fortunatamente in maniera tecnica. Ecco, io direi che questa è una grande
soprattutto
sfida
si
tecnica.
Parlava anche del kit di sopravvivenza della Comunità Europea, chiaramente, no?
Beh, diciamo che lì purtroppo la Comunità Europea è caduta in un infortunio comunicativo clamoroso, perché diciamo così l'ha messa un po' come un giochino, e purtroppo invece si parla di situazioni molto gravi. Però è vero, ed è stato dimostrato di recente nel corso di un'alluvione occorsa in una vallata alpina della Svizzera, dove gli abitanti hanno riferito di non riuscire lì a sentire i programmi locali perché la corrente elettrica era mancata, e di sentire solamente alcune radio italiane che entravano da oltre confine, in particolare Radio Maria, che come sappiamo ha un'estensione di trasmissione enorme e di conseguenza era in grado di raggiungere questi posti. E certamente è importante avere un sostegno spirituale, però in quel momento si stava cercando anche di avere informazioni su quello che accadeva vicino, se arrivavano dei soccorsi e così via. La mancanza dell'FM, la mancanza del DAB si è fatta sentire. Se avessero mantenuto un bel trasmettitore in onda media da qualche parte del paese, avrebbero potuto tranquillamente raggiungere tutto il paese con un unico impianto che poteva essere difeso, perché poteva essere alimentato in mancanza di energia elettrica in altri posti, poteva essere alimentato solo quello. Proprio stamane sentivo per radio un'interessante considerazione di un tecnico che diceva appunto che si devono creare come delle isole che permettano di garantire l'utilizzo. Ora noi parliamo di media, ma è la stessa cosa per quanto riguarda qualunque altro utilizzo dell'energia elettrica, che non vadano mai giù e quindi siano sempre pronti per fare il loro servizio. E questo lo si può fare solamente se lo consideriamo un servizio che proviene dall'esterno, da un posto dove si sta un po' meglio rispetto a chi è in difficoltà. La radio manovella, di cui si è parlato tanto, vale la radio a pile, vale la radio in tutte le sue forme, vale il telefono cellulare, vale qualunque cosa. Cos'ha la radio manovella di bello? Che funziona nelle condizioni più incredibili, perché basta girare la manopola e un po' di corrente si riesce a prendere. Io ce n'ho una radio manovella, per cui rimane come una testimone silenziosa di un tentativo senz'altro molto bello di garantire una possibilità di trasmissione, una possibilità di ricezione in tutte le circostanze.
E la radio a manovella era un tentativo rivolto soprattutto al terzo mondo, dove non c'è energia elettrica, e non a caso qualche anno fa è stato tentato pure l'esperimento della radio diretta da satellite con il progetto AfriStar, che andava proprio sui satelliti a orbita bassa, di cui si parla tanto oggi riguardo la costellazione di Elon Musk, e che finì purtroppo in malo modo, proprio perché comunque la ricezione era troppo costosa per paesi poveri come quelli dell'Africa.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, ma voltiamo decisamente pagina, Luigi, perché tu in passato sei stato un collaboratore della Radio Vaticana, e il Vaticano è stato sulla bocca di tutti in questi giorni per la dipartita di Papa Francesco, uscito a Pasqua per la benedizione Urbi et Orbi e deceduto il lunedì in Albis, e poi l'inaspettata elezione di un Papa statunitense, un Papa americano, Papa Leone XIV, Robert Francis, l'8 maggio scorso. Ecco, tutte le radio del mondo hanno parlato di questo argomento, e immagino che tu ti sia confrontato con qualche collega a Radio Vaticana. Ecco, innanzitutto tu, Luigi, come hai vissuto la scomparsa di Papa Francesco e come l'hanno affrontata a Radio Vaticana?
Ma il momento è sicuramente uno di quelli per i quali chi lavora lì si prepara tutta la vita, perché è un momento in cui poi tutti gli occhi si voltano verso di loro. Sul piano tecnico va ricordato che la Radio Vaticana assicura la visione e l'audio di tutto quello che accade in questo momento, cioè per quanto esistano telecamere o microfoni di giornalisti, avete visto che è stato rimontato, come già nel conclave del 2013 è stato rimontato un grandissimo palco in fondo alla piazza, in quella che si chiama Piazza Pio XII, che sarebbe praticamente il finale di Via della Conciliazione, dove si allarga un momento la piazza prima del grande abbraccio con Piazza San Pietro. Lì non siamo in territorio vaticano, siamo dentro Roma Italia, diciamo, e lì si trova lì si trovano tutti i giornalisti, tutte le radio, tutte le televisioni, ma il segnale, quello che arriva dalla Cappella Sistina, che arriva da San Pietro, che arriva da tutte queste manifestazioni, arriva dalla Radio Vaticana. Lo sforzo tecnico che è stato fatto, perché questo segnale deve essere assolutamente stabile, è uno sforzo enorme, in quanto quelle immagini, quel suono vengono poi presi dalle radio, dalle televisioni di tutto il mondo. Quindi in questo momento c'è un grandissimo impegno tecnico, che per noi che amiamo la radio è qualcosa di veramente molto bello, perché mostra chiaramente l'universalità del mezzo. Purtroppo le onde corte non sono in grandissimo uso, in questi giorni anche dell'apertura del conclave ne saranno utilizzate sostanzialmente solo 3 frequenze, che servono principalmente per l'Africa e in parte per l'Asia. Io spero che con l'arrivo del nuovo Papa ce ne siano di più, nel senso che ci sia anche qualche trasmissione straordinaria, come è stata fatta in effetti all'epoca nel 2013. Io ero a Roma nel 2013, mi ricordo bene cosa accadde, e quindi ci sono, diciamo così, tutte le possibilità per quelli che vogliono sentire, di lasciarsi anche sorprendere dalla radio. Però ribadisco che il tema che veramente è più importante in questo momento è quello di assicurare questa visibilità e questo ascolto.
Ecco, Luigi, noi appassionati di radioascolto, che abbiamo ben presente, no, le immagini, ci sono dei documentari che si possono acquisire anche tranquillamente su YouTube, no, dell'inaugurazione di Radio Vaticana alla presenza di Guglielmo Marconi e il Papa dell'epoca, non mi ricordo quale sia, perdonami,
Pio XI,
ecco, abbiamo presente questo, queste immagini, no? E poi praticamente la storia è andata avanti, abbiamo visto che Papa Francesco praticamente si è visto dappertutto, su Facebook, su YouTube, col cellulare in mano faceva delle videochiamate. Cosa hai da dire, due parole su questo, Luigi?
Ma Papa Francesco è stato però anche testimone di uno dei momenti più belli della storia delle onde corte, cioè quello del padre Macalli. Padre Macalli era un missionario cattolico che stava in Africa, viene rapito da un gruppo di banditi e rimane in cattività per molto tempo. Finalmente riesce a essere liberato e viene a Roma dal Papa, e quando il Papa Francesco lo riceve, gli chiede la benedizione pasquale che lui non aveva potuto ricevere integralmente, perché la piccola radio in onde corte che era riuscito in qualche modo a procurarsi durante la prigionia l'aveva abbandonato, si era rotta, era caduta, cioè non mi ricordo esattamente il tema, ma insomma si era impedita nel momento esatto in cui stava per ascoltare la benedizione del Papa. Il Papa naturalmente ben volentieri lo benedisse e poi rimase molto colpito da questo, tanto che successivamente la Radio Vaticana ha cominciato a riflettere sull'utilizzo delle onde corte, perché ha capito che per esempio persone che possono essere disperse in giro per il mondo e in condizioni gravissime, è il caso di questo sacerdote, di questo missionario, attraverso le onde corte sono riusciti ad ascoltare una parola di conforto che è importantissima, molto più importante delle notizie. Dunque credo che il pontificato di Papa Francesco sia stato caratterizzato proprio da queste due cose, cioè da un lato il proseguimento dell'utilizzo dei cosiddetti nuovi media, dall'altra parte però anche una riconsiderazione molto molto importante proprio sulle onde corte, che difatti alla Radio Vaticana continuano a esistere, certo molte meno purtroppo, io insisto sempre purtroppo, ma esistono ancora, non sono state smantellate, non hanno fatto quello che ha fatto l'Italia, che ha fatto la Svizzera, che hanno fatto tante altre nazioni d'Europa.
E in un certo senso la lentezza a fare dei cambiamenti è segno anche di saggezza, no Luigi?
Beh certo, anche perché vedi che per esempio queste cosiddette trasmissioni padre Macalli, cioè il recupero delle onde corte in conseguenza del fatto di questo sacerdote prigioniero, ha proprio dimostrato che c'è un ascolto da parte della radio. Uno dei motti della Radio Vaticana è la radio che ti ascolta, è un motto un po' particolare, perché noi ascoltiamo la radio, non è la radio che ascolta noi, è una cosa un po' curiosa. Va detto che l'hanno fatto davvero, nel senso che questa radio ha ascoltato, perché quando hanno capito che c'erano degli ascoltatori un po' particolari e che avevano bisogno di un metodo di ascolto tutto da vedere, questo è estremamente importante. L'altro aspetto interessante è che attraverso il centro di Santa Maria di Galeria vengono veicolate trasmissioni di altri enti radiofonici che hanno bisogno di onde corte. Io ho scritto di recente, con le chiusure programmate negli Stati Uniti, c'è bisogno, c'è fame di onde corte. Le onde corte servono ancora, servirebbero tanto anche a noi in Europa, ma continuiamo a non volerlo capire, ma lo capiremo, è inevitabile che questo accada. Attraverso questi impianti noi abbiamo un backup, ecco torniamo al tema dell'elettricità, abbiamo un backup informativo che ci permette in qualunque condizione di poter garantire un minimo di informazione, e io direi un massimo di informazione, perché possiamo sostanzialmente fare a meno di tutte le altre forme di diffusione, e questo è estremamente importante. Pensiamo a quante dittature tagliano i cavi di internet, le onde corte non le taglia nessuno, e di conseguenza su questo punto bisogna essere sempre insistere, non bisogna mai stancarsi di ricordarlo. Come dicevo appunto, proprio durante i 12 anni del pontificato di Papa Francesco si è verificato anche questo fatto, si sono viste alcune importanti doti delle onde corte che forse i più giovani che via via si erano sostituiti ai costruttori dei grandi impianti avevano sottovalutato.
Ecco, soprattutto diciamo che è stato un Papa che ha continuato a usare la Radio Vaticana, perché spesso faceva visita agli studi, no? I suoi discorsi venivano trasmessi.
Un Papa molto mediatico, nel senso che lui si è concesso molto ai giornalisti, le interviste, e quindi giustamente anche nel suo anche nel suo stato, diciamo, no? Ha fatto in modo di avere un contatto continuo. Io credo che sia stato un pontificato molto missionario, questo proprio rivolto verso tutti coloro che non credono, che hanno dei dubbi, che si trovano nella difficoltà, che non hanno certezze, e quindi l'utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione è stato sicuramente molto positivo. Peraltro bisogna ricordarsi anche che Papa Francesco è stato un gesuita. I gesuiti hanno sempre avuto una grande attenzione ai mezzi di comunicazione. I grandi direttori della Radio Vaticana sono stati tutti
gesuiti, sono l'ala più colta della Chiesa Cattolica,
e certamente è un ordine che ha fatto della cultura, soprattutto attraverso la scrittura, no? Grandi scrittori di saggi, di libri di ogni genere, e quindi poi trasportando questa scrittura anche nel giornalismo e quindi poi nella radiofonia quando è nata. Va ricordato bene, c'è un episodio che riguarda la radio nella biografia di Papa Francesco. C'è un episodio durante la dittatura argentina, due suoi confratelli vengono a lui per chiedere aiuto, lui li riesce a nascondere da qualche parte, insomma, tra le poche cose che riesce a dare loro c'è anche una radio. Dice: mi raccomando, tenetevi informati, questo racconta una biografia, racconta questo episodio. Il legame con la comunicazione è molto forte, senz'altro nella Compagnia di Gesù, proprio per la sua storia. I grandi direttori, da padre Gianfranceschi a padre Lombardi, durante tanti anni.
Bene, si conclude qui questa nostra chiacchierata con Luigi Cobisi, responsabile del portale Ital Radio. Grazie per essere stato nostro ospite e spero di sentirti quanto prima.
A te, buona serata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Arvind Krishna, CEO di IBM, ha dichiarato al Wall Street Journal che l'azienda ha sostituito circa 200 dipendenti con l'intelligenza artificiale, in particolare con agenti di intelligenza artificiale che svolgono compiti complessi senza una costante supervisione umana. Ha sottolineato che l'intelligenza artificiale ha anche creato nuovi ruoli all'interno di IBM, soprattutto nella programmazione e nelle vendite. Krishna ha affermato che, nonostante l'implementazione dell'intelligenza artificiale per automatizzare i processi aziendali, il numero complessivo di dipendenti in IBM è aumentato, poiché l'adozione dell'intelligenza artificiale libera risorse da reinvestire. Due anni fa, ha annunciato l'intenzione di sospendere le assunzioni nei ruoli di back office, prevedendo che il 30% di queste posizioni sarebbe stato sostituito dall'intelligenza artificiale e dall'automazione entro 5 anni. Altre aziende, come Duolingo e Shopify, stanno seguendo strategie simili, utilizzando l'intelligenza artificiale per la creazione di contenuti, la selezione del personale e l'efficienza operativa. Apple ha avvertito che le tasse di importazione statunitensi potrebbero aggiungere circa 900 milioni di dollari ai suoi costi, nei prossimi mesi fino alla fine di giugno, nonostante la decisione del presidente Donald Trump di esentare alcuni dispositivi elettronici dai suoi dazi. L'azienda tecnologica ha anche confermato di aver trasferito la produzione della maggior parte degli iPhone e degli altri dispositivi venduti negli Stati Uniti dalla Cina, che è stata al centro dei dazi commerciali del presidente. E nonostante i dazi, sia Meta che Amazon hanno riportato solidi risultati finanziari in questi giorni, il fatturato dell'e-commerce di Amazon in Nord America è aumentato dell'8% nell'ultimo trimestre, sebbene nessuno sa esattamente dove o quando si stabilizzeranno i dazi. Nel frattempo, Meta ha continuato a generare significativi ricavi pubblicitari e ha incrementato i suoi investimenti nell'intelligenza artificiale. Tuttavia, Zuckerberg ha sottolineato che gli utenti dell'Unione Europea potrebbero beneficiare di servizi meno efficienti a causa delle strette sulle normative richieste dalla Unione Europea. Batosta per Temu, che smetterà di vendere beni importati dalla Cina direttamente ai clienti statunitensi tramite la sua piattaforma, dopo che Trump ha chiuso una scappatoia su duty free. L'azienda di e-commerce cinese ha dichiarato che passerà a un nuovo modello, in cui tutte le vendite negli Stati Uniti saranno gestite da venditori locali. Temu ha attirato milioni di clienti in America grazie ai suoi prodotti a basso costo, ma ha dovuto aumentare i prezzi da quando sono cambiate le regole. Il grande magazzino londinese Harrods è l'ultimo rivenditore britannico ad essere stato colpito da un attacco informatico. L'azienda ha dichiarato che gli hacker avevano limitato l'accesso a internet presso le sue sedi, sebbene il suo flagship store sia rimasto aperto. In questi giorni anche Copy, un altro rivenditore britannico, ha dovuto disattivare parte dei suoi sistemi informatici per respingere un attacco informatico, mentre Marks & Spencer continua a gestire una violazione che gli è costata milioni di sterline in mancate vendite. Crisi? Quale crisi? Foxconn, il più grande produttore mondiale di elettronica su contratto e assemblatore di iPhone, si è vantato di un aumento del fatturato di aprile, del 26% su base annua, grazie alla crescente domanda di server cloud. Per decenni, l'azienda taiwanese ha sfruttato i bassi costi del lavoro in tutta l'Asia, dove realizza prodotti per i giganti della tecnologia occidentale, tra cui Amazon, Dell, Google e Microsoft. Skype, il servizio di videochiamate, lanciato nel 2003, sta lentamente scomparendo surplassato da FaceTime, WhatsApp e Zoom. Il servizio ha ancora molti utenti, circa 28 milioni a marzo dello scorso anno, e ora Microsoft, il proprietario riluttante di Skype, sta indirizzando gli utenti verso Teams.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.